parliamo di sessualità, non stiamo parlando semplicemente di sesso, ma di una parte fondamentale della vita di ciascun individuo. Stiamo parlando di un aspetto della natura umana strettamente collegato al desiderio di amore, di piacere, di relazioni intime, di benessere. Non sempre si trovano risposte adeguate a dubbi, problemi e curiosità sul sesso. Voi, per esempio, quale argomento vorreste approfondire? Io sono Alice Politi e quello che state ascoltando è Sexplorer, un podcast dedicato a tutto quello che c'è di interessante, curioso, divertente, trasgressivo, serio, sano nel mondo dell'erotismo e della sessualità. In ogni puntata incontreremo un personaggio o un esperto che ci darà tutte le risposte necessarie per conoscere a fondo un argomento, oppure risolvere un dubbio legato alla sfera sessuale, o ancora per introdurci a quelle che potremmo definire le nuove tendenze dell'erotismo contemporaneo. In questa puntata di Sexplorer parleremo di sesso e disabilità. Una delle credenze più diffuse è infatti che le persone con disabilità non vivano il desiderio, quasi fossero degli asessuati totalmente privi di pulsioni sessuali. Ebbene, non c'è nulla di più falso. Ne parliamo con la sessuologa Anna Castagna, che a questo riguardo rappresenta una figura di spicco nel campo della divulgazione sex positive. Andiamo a conoscere la nostra ospite. Dottoressa Castagna, benvenuta a questa puntata di Sexplorer. Dottoressa, da dove nasce la falsa credenza per cui le persone con disabilità non sarebbero interessate al sesso?
Ah, la falsa credenza, come dire, che affonda le radici in questa domanda è molto profonda. In realtà possiamo dire che si lega sia degli stereotipi che noi abbiamo e purtroppo continuiamo ad avere sul sesso e sulla sessualità, si è legata a degli stereotipi che abbiamo invece legati al mondo della disabilità. Ora mi spiego un po' meglio. Allora, noi come cultura siamo abituati a concepire la sessualità solo intesa come coitocentrica, quindi solo ed esclusivamente come incontro pene-vagina, spesso e volentieri solo finalizzata alla procreazione, e diamo poco spazio al corpo, diamo poco spazio all'individualità di ognuno di noi. Ci sono moltissimi stereotipi che si legano anche al mondo della disabilità. Per esempio, noi siamo abituati a concepire la disabilità come condizione che limita la persona e spesso e volentieri vediamo solo quella e lasciamo che sia la condizione di disabilità a caratterizzare che è la persona. E anche in questo caso lasciamo pochissimo spazio all'individualità. Quindi diciamo che l'errore più grande che si fa è quello di non considerare chi siamo, di non considerare l'individuo al centro come persona, al centro come caratteristiche personali, al centro come carattere, come propensione, come piacere, no? Come voglia anche di scoprire, e a considerare la sessualità solo ed esclusivamente confinata a un solo e unico modo esistente per viverla. Se noi impariamo a destrutturare questo pensiero, ci accorgiamo di come la sessualità si possa cucire veramente sulla persona. E quando intendo persona, intendo dire tutte le persone con tutte le caratteristiche che queste persone possono avere.
Ok, ecco, ma queste convinzioni sono diffuse in Italia così come nel resto del mondo, oppure il nostro paese ha un tabù, diciamo, delle false credenze particolarmente radicate a questo proposito?
Allora, diciamo che il nostro paese purtroppo, più che avere delle credenze più radicate, è molto indietro rispetto ad altri paesi europei, perché se altri paesi europei, e in questo caso intendo dire il Nord Europa, si muove per poter garantire i diritti alla sessualità per tutti, l'Italia purtroppo da questo punto di vista è ancora indietro, nel senso che se noi andiamo a vedere gli altri paesi europei, soprattutto i paesi del nord, hanno già istituito la figura dell'assistente sessuale. Mentre in Italia purtroppo, esatto, questa figura, per quanto si stiano ancora facendo moltissime battaglie, ancora è qualcosa che è in alto mare purtroppo.
Ecco, esatto, infatti so che questa figura viene formata professionalmente e ha l'intento di aiutare chi ha una disabilità a vivere a 360 gradi la propria dimensione sessuale, quindi anche da un punto di vista affettivo. Ma in Italia se ne parla, perlomeno, si sta muovendo qualcosa?
Allora, in Italia se ne parla da moltissimo tempo, no? C'è Maximiliano Olivieri, che è il papà dell'associazione Love Giver, che da tantissimi anni si sta battendo per fare in modo che la figura dell'OEAS, perché così viene chiamata in Italia, abbia comunque un quadro legale fattibile, ok? Si possa, come dire, utilizzare questa figura appunto per fare questo percorso che possa aiutare la persona a potersi vivere, a vivere il piacere a 360 gradi, però purtroppo ancora siamo in alto mare rispetto a questa cosa. Per quanto qualcosina si stia muovendo, le formazioni sono attive, le persone sono interessate, moltissime persone si rendono conto della necessità di questa figura, ancora da un punto di vista giuridico purtroppo però siamo fermi.
Ok, c'è un valore aggiunto dell'assistenza sessuale che però non viene preso giustamente in considerazione?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il primo valore aggiunto dell'assistenza sessuale è quello che io definisco il diritto, perché lo Stato dovrebbe garantire pari diritti e pari opportunità a tutti, e la figura dell'assistente sessuale è sicuramente una persona che aiuta e garantisce pari diritti e pari opportunità, anche come dire, per mettere in atto un percorso che sia un percorso formativo, perché non è mica detto che una persona con disabilità debba sempre avere bisogno della figura dell'assistente sessuale, però sicuramente è una figura di fondamentale importanza per poter insegnare alle persone a vivere oppure a rivivere il proprio piacere.
Esattamente. Peraltro, tra i vari preconcetti sembra esserci anche quello che le persone con disabilità fisiche non siano viste come partner desiderabili, non vengano considerati attraenti o delle, diciamo, dei compagni ideali per i normodotati. Ma perché si sono diffuse queste convinzioni così errate?
Allora, fondamentalmente perché il mondo della disabilità è un mondo che noi conosciamo veramente poco, lo conosciamo veramente poco sia da un punto di vista formativo come lo conosciamo veramente poco sotto anche il profilo privato, nel senso che come dire, sia attraverso i media che attraverso i social, forse un po' meno perché adesso comunque questa cosa si sta sviluppando, esatto. Però è molto molto difficile che alle persone con una disabilità venga data visibilità. Spesso e volentieri se alle persone con disabilità viene data una disabilità e una disabilità, come dire, che ha un fine, no? Per esempio, si può avere il fine di poter raccogliere dei fondi per le associazioni che si occupano di qualcosa, però spesso e volentieri viene data solo un'idea della disabilità. Ed è un'idea della disabilità che si basa spesso e volentieri solo sul concetto di patologia. Quindi non si sta a valutare la persona a 360 gradi, ma si guarda esclusivamente solo la problematica che quella persona sta vivendo.
Esattamente.
Questo fa in modo che diventi anche molto difficile, appunto, non avendo modo anche di potersi confrontare con la disabilità, che le persone possano abbattere questi tabù. Perché effettivamente questi tabù esistono, e la cosa ancora più grave è che spesso e volentieri questi stereotipi si cuciano anche sulla persona con disabilità.
Esatto.
Perché sono così integrati, così radicati all'interno della società che spesso e volentieri anche la persona con disabilità si sente poco desiderabile, perché è cresciuta in un ambiente dove aleggia sempre questo messaggio fondamentalmente.
Ecco, e quale tipo di interventi allora sarebbe opportuno fare sia a livello sociale ma anche politico per sensibilizzare sull'importanza della sessualità nella disabilità?
Assolutamente formazione a 360 gradi, no? Quindi formazione sulla sessualità, in modo che noi possiamo avere un'idea della sessualità a 360 gradi, ma questo a carattere generale, quindi un'idea della sessualità che possa essere personale, un'idea della sessualità che possa essere vissuta in tanti modi, no? Spesso la sessualità, per come la viviamo noi ancora, è un abito. E se tu non ti riesci a infilare in quell'abito, fondamentalmente sei tu la persona sbagliata, no? Che deve stringersi oppure allargarsi per potersi mettere in qualcosa che ci viene già preconfezionato. In realtà la sessualità non è questo, è un percorso di scoperta. Quindi io quando parlo di sessualità cucita su misura sull'individuo parlo proprio di questo, quindi la scoperta di quello che noi desideriamo per il nostro corpo, di quello che noi desideriamo per la nostra persona, per la nostra coppia e così via, no? Quindi sicuramente una formazione sul sesso e sulla sessualità che sia una formazione competente e reale soprattutto.
Benissimo.
E poi anche una conoscenza sul mondo della diversità, cioè che ci metta a contatto con quello che è la nostra diversità e la diversità degli altri, che possa aprirci sempre più in senso critico su quello che è l'altro. Perché se noi ci pensiamo bene, come dire, il concetto di diversità è qualcosa che facciamo fatica ad assorbire in tantissimi campi, no? Quindi gli stereotipi sulla diversità sono vecchi come il mondo.
Esattamente.
Quindi forse il modo migliore per metterci in contatto e capire quanto è importante comunque parlare di sessualità e di disabilità è quello proprio di aprire, di destrutturare quelli che sono i nostri stereotipi per aprirci al nuovo e per costruire delle idee nuove. E l'unico modo per fare questa cosa è formare.
Ecco, dottoressa, lei ha spiegato benissimo com'è la situazione e che cosa veramente si potrebbe fare. Ma volendo lanciare adesso un ultimo messaggio, che cosa è importante dire a chi sta ascoltando questo podcast affinché si possano veramente abbattere i pregiudizi, gli stereotipi e tanti luoghi comuni?
Ah beh, io direi sempre partite dall'ascolto, cioè dall'ascolto di noi stessi in prima persona, e poi siate sempre curiosi, cioè chiedetevi da che cosa derivano delle convinzioni, no? Chiedetevi sempre il perché, no? Soprattutto quando qualcosa non arriva da qualcosa che abbiamo costruito noi per noi stessi, ma magari qualcosa che abbiamo cercato, che abbiamo letto, che abbiamo studiato, chiediamoci sempre, sempre, sempre da cosa deriva una nostra convinzione. E non fermiamoci mai alla prima risposta che ci arriva disponibile, no? Perché poi purtroppo noi, come dire, in questo momento viviamo anche nel mondo della velocità, nel mondo della risposta facile, no? Siamo poco abituati a fermarci, ad ascoltare, a cercare e ad approfondire. Quindi quello che dico io è fermatevi, cercate e approfondite, chiedetevi sempre perché e da dove arrivano, come dire, certe idee o certi preconcetti che abbiamo in testa.
Benissimo, io ringrazio la sessuologa Anna Castagna, nostra ospite in questa puntata di Sexplorer, il podcast di Vanity Fair dedicato alla sessualità, e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Grazie mille.
Buona intimità a tutti.